Sta per andare in onda Sister, in cerca di alleate, in cerca di alleati.
Buongiorno e benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di Sister qui sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Clarice Trombella. Vorrei cominciare subito a ringraziare tutti coloro che mi stanno scrivendo. E vi invito a continuare a farlo, quindi cercatemi su Instagram Clarice Trombella e mi scrivete. E perché no? Magari potrebbe uscirne anche una puntata ricca quindi delle vostre considerazioni, dei vostri preziosissimi consigli. Il dibattito è vivo, vivace e io sono veramente felice. Grazie. Io vi vado subito ad anticipare chi sarà l'ospite di questa puntata. È lo psicologo Marco Crepaldi, che è specializzato in tematiche sociali giovanili. E quindi rimanete incollati alla radio, non cambiate stazione, non cambiate posizione, che so, rimanete incollati dove siete. Allora, facciamo un gioco, non si vince niente, già ve lo dico. Vediamo chi riesce a indovinare quale artista nel 1992, durante una performance agli MTV Unplugged, si fermò e scrisse sul proprio braccio in penna Pro Choice. All'epoca fu considerato sicuramente un gesto provocatorio e a distanza di 20 anni rimane comunque un gesto provocatorio. E ci avete pensato, ci avete azzeccato, era troppo facile, non sapete di chi io stia parlando, ve lo dico. Si tratta di Eddie Vedder dei Pearl Jam. E allora ci andiamo ad ascoltare una canzone bellissima, si chiama Daughter, e questi sono i Pearl Jam. A tra poco.
Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade.
E durante un concerto dal palco, lo stesso Eddie Vedder disse al proprio pubblico: «Penso che se sei una ragazza o una donna e il ragazzo con cui stai iniziando ad uscire, con cui stai pensando che forse andrai fino in fondo, penso che se quel ragazzo non è un pro-choice, allora non dovrebbe essere autorizzato ad andare a letto con te». Beh, è bellissimo sentire queste parole. Ovviamente se si fa una banalissima ricerca su uno dei motori di ricerca qualsiasi e si inseriscono le parole musicisti italiani femministi, non esce nulla, ma nulla proprio. E quindi grazie a Eddie Vedder e a tutti coloro che da un palco lanciano messaggi di questo genere. E grazie perché lo fate anche per tutte quelle musiciste che su quei palchi non ci possono salire, ma non perché non lo vogliano, ma perché evidentemente l'industria musicale lascia veramente poco spazio alle donne. E questo è un dato di fatto. Basta guardare i cartelloni, le line-up dei festival. A voi le conclusioni. Ed ora ci andiamo ad ascoltare una band che negli anni 90 andava a braccetto con i Pearl Jam. Sto parlando delle Hall e il brano che andiamo ad ascoltare è Violet. A tra poco.
The sky was made of amethyst, and all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say.
Yeah.
E io ho avuto la fortuna di vedere le Hall in un'edizione, secondo me la più bella, quella dell'Heineken Jammin' Festival del 99, se non erro. Ma rimaniamo in famiglia, diciamo, in termini cronologici e ideologici, e andiamo ad ascoltare un pezzo dei Nirvana. Nirvana, gruppo femminista, sicuramente Kurt Cobain ne ha dato prova. Sarebbe ovviamente il caso di approfondire, probabilmente lo faremo nelle prossime puntate, ma adesso andiamo ad ascoltare i Nirvana con Polly e subito dopo ci colleghiamo col nostro ospite di questa puntata di Sister. A tra poco, buon ascolto.
Polly wants a cracker. I think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, have been told. Promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some. Ask me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, have been told. Promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, have been told. Promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
E bentornati sulle frequenze di Radio Popolare all'interno di Sister, e ho il piacere di presentarvi l'ospite di oggi, Marco Crepaldi, psicologo sociale specializzato in psicologia sociale e comunicazione, presidente e fondatore dell'Associazione Nazionale Hikikomori Italia. Buongiorno Marco, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, io vorrei subito cominciare con raccontare un attimo di te e farti subito la prima domanda. Allora, ti occupi in maniera sostanziale di problematiche giovanili legate soprattutto all'isolamento e alla dipendenza dalle nuove tecnologie, non a caso hai fondato appunto l'associazione, ma poi sono moltissime le occasioni in cui ti sei dedicato al tema del femminismo, ed è proprio questo il tema di cui vorrei parlare con te oggi. Faccio una premessa però, nel senso che userò il termine femminismo generalizzando per motivi di sintesi, perché insomma sappiamo bene che il femminismo si è sempre declinato nei secoli a seconda del contesto storico e culturale in cui prende forma. A volte seguendo le mode, a volte gli umori, i gusti e per fortuna molte volte anche ascoltando un'urgenza sociale. Quindi lo chiameremo femminismo in generale. Detto ciò, volevo sapere da te cosa ti ha spinto a parlare di femminismo in maniera così capillare molte volte?
Allora, questa è una bella domanda, perché io ho iniziato appunto la mia attività online parlando di hikikomori, appunto, che sono ragazzi che si isolano in casa, e del tema che ancora oggi, diciamo, mi occupa più tempo anche in giro per l'Italia. La cosa interessante è che la maggior parte di questi ragazzi, quasi l'80%, sono uomini. Quindi mi sono incominciato a interrogare, anche perché me lo chiedevano giustamente, del perché così tanti ragazzi rispetto alle ragazze finivano per isolarsi in casa per mesi, anni e anche per tutta la vita a volte. E allora ho incominciato a scavare nel ruolo di genere maschile, quindi in quelle che sono le prescrizioni sociali, le pressioni che riguardano gli uomini nella nostra società, e mi sono avvicinato a vari fenomeni sociali che appunto sono legati a queste ansie che vivono gli uomini, tra cui appunto gli incel di cui parleremo dopo, e mi sono reso conto che esiste una corrente ideologica legata al femminismo, che come hai giustamente detto tu, oggi non si può più parlare di femminismo, ma bisognerebbe parlare di femminismi, perché sono molti, diciamo tutti hanno la stessa idea dietro, ovvero di perseguire una parità. Il problema è che sono molto diverse le modalità con cui questa può essere perseguita, e io ho identificato questa corrente che io chiamo femminismo misandrico, perché è un femminismo molto antimaschio, molto colpevolizzante nei confronti dell'uomo, e secondo me è un femminismo che tende a inasprire certi fenomeni, certe problematiche maschili, tra cui l'hikikomori e tra cui anche il fenomeno degli incel, e quindi parlare di questo tipo di femminismo, secondo me, significa parlare di una delle cause dei problemi di cui mi occupo.
In che percentuale potresti definire questo femminismo, secondo me, veramente poco costruttivo, anzi, distruttivo?
Ma guarda, è difficile da dire. Ti posso dire una cosa? I social hanno dei meccanismi polarizzanti, sono stati studiati molto approfonditamente dalla psicologia. I social hanno tutta una serie di meccanismi che portano a semplificare i messaggi, anche le battaglie complesse, come quella del femminismo, ovviamente, che è una battaglia estremamente complessa, perché fin tanto che si tratta di dare il voto, oppure, quello siamo tutti d'accordo, ormai penso che non ci siano più persone, no, che non siano d'accordo sul perseguire una parità tra uomo e donna. Il problema è come, perché per esempio il femminismo stesso, c'è chi si divide molto su alcuni temi, sul tema della transessualità, sul tema della pornografia, sul tema del sex working, quindi lavorare col corpo anche della donna.
Certo.
Quindi, ecco, io credo che sui social si stia polarizzando molto su questo tema, e vedo che soprattutto le influencer e gli influencer più seguiti oggi tendono a dare parzialmente adito a questo bisogno di alzare la voce, di arrabbiarsi, che da una parte è corretta, ma dall'altra, quando sfocia in ideologie del tipo odio gli uomini, che non è una cosa campata per aria, ma è un libro, per esempio, che ha venduto un sacco di copie, ed è una delle filosofie del cosiddetto femminismo separatista, ovvero io, donna, non posso, diciamo, veramente affermarmi nella società fin tanto che avrò a che fare con gli uomini, perché gli uomini sono oppressori intrinsecamente, quindi l'unico modo che ho per affermarmi, quindi per non essere oppressa, è quella di separarmi, di non avere niente a che fare con gli uomini. Infatti nel successo editoriale di Pauline Hermange, che appunto si intitola Odio agli uomini, l'odio verso gli uomini viene teorizzato come strumento di emancipazione femminile, tant'è che si dice che, per esempio, gli uomini non potrebbero essere femministi, e tutta una serie di idee che, per quanto ad alcuni potrebbero sembrare assurde, vi assicuro, perché io sono 2 anni, 3 anni ormai che me ne occupo, che non sono così minoritarie sui social.
Guarda, proprio la seconda domanda era a proposito di questo libro, perché so che appunto ne hai anche parlato, un libro uscito nel 2020, tradotto oltretutto in una ventina di lingue, quindi ha avuto un successo globale, che secondo me parla di un femminismo controproducente, che va a rallentare la lotta al cambiamento e che secondo me tutto sommato non bisognerebbe neanche definire femminista. Sì, vabbè, tu hai trattato proprio di questo tema, quindi una collocazione bisogna darla. Però secondo me il femminismo è un'altra cosa.
No, è un dibattito interessante, sì. Perché molti dicono è vero femminismo, c'è un vero femminismo, c'è un falso femminismo. Guarda, secondo me il discorso sul vero e falso lascia un po' il tempo che trovo, ma perché sono tante declinazioni diverse.
Esatto.
Posso dire una cosa? Le principali influencer italiane, quelle con più follower su Instagram, molti di noi le conosceranno, le seguiranno, tutte o quasi hanno sponsorizzato questo libro. Quindi non è così minoritaria quell'idea, secondo me, se posso dirlo, ma questo è un dato di fatto.
Io sono femminista, lo sono sempre stata, ma non avrei mai sponsorizzato questo libro e ne vado molto fiera, perché secondo me presenta soluzioni facili, appunto, come dicevi tu, in cui bisogna individuare un solo e semplice colpevole, che in questo caso poi è l'uomo cisgender. La mia domanda era... E forse questo è il segreto, appunto, del successo di questo libro, cioè semplificare al massimo, banalizzare, stereotipare e trovare un colpevole.
Sì, sono d'accordissimo. È facile perché è molto deresponsabilizzante.
Esatto.
No? Io sono la vittima, tu sei il carnefice, è tutto molto semplice, tutto molto lineare.
Fine dei giochi.
E fa presa. E in generale è un po' il problema per cui ci si sta polarizzando su questo tema, perché vanno molti messaggi semplici sui social, ma lo vediamo anche a livello politico, no? Non solo a livello di femminismo. Più tu semplifichi e più fai presa. Più fai presa, più vendi e più attivi il meccanismo bellissimo dei social, che appunto ti dà più visibilità, più engagement. Purtroppo io temo che, insomma, la polarizzazione sta aumentando. Questo non significa, ovviamente, l'ho preciso, che chiunque si definisca femminista abbracci queste idee, però ti posso dire che non dovremmo sottovalutarlo, perché non è così minoritario come magari qualcuno potrebbe dire. Ma sì, dai, sono quattro persone, quattro gatti. Purtroppo no, lo vorrei anch'io onestamente, ma purtroppo non è proprio così semplicistico. Quindi sono d'accordo, è molto semplificante. Qualcuno diceva, ma sì, è una provocazione quel libro. In realtà no, ripeto, perché cioè, è proprio il titolo rappresenta proprio l'argomentazione del libro, e in più è qualcosa che comunque è sostenuto anche da altre persone, non è che questa scrittrice, diciamo, è nata nel vuoto.
Però in realtà, ecco, chi mi preoccupa di più in realtà sono tutte quelle donne che non si occupano di femminismo, perché sono quelle donne che quotidianamente godono dei frutti che le loro madri, nonne, altre donne hanno ottenuto comunque con la lotta, con la vita, dando per scontato che questi diritti rimarranno immutati per sempre, cosa che stiamo vedendo non è così. Lo vediamo con l'aborto, le leggi federali negli Stati Uniti, e poi subiremo le conseguenze a cascata, lo vediamo già nelle regioni, qui in Italia. Che opinione hai di queste donne? Tu sei spaventato da quelle troppo talebane, diciamo, io invece da quelle troppo rilassate.
No, hai ragione, cioè, nel senso, sono d'accordo. Sicuramente anche non occuparsene, non approfondire anche quelle che sono le discriminazioni che comunque ancora oggi le donne vivono, è sbagliato. A volte si parla di maschilismo interiorizzato, no? O di patriarcato interiorizzato, insomma, le donne diventano talmente tanto aderenti a questo ruolo che magari lo percepiscono come migliorativo, quando in realtà comunque le penalizza, che è una cosa che capita anche agli uomini, ma sicuramente capita molto anche alle donne. E, sai, io credo che bisognerebbe cominciare a capire che la parità è qualcosa di continuamente dinamico, e purtroppo gli equilibri di potere possono variare in continuazione all'interno dei gruppi sociali, e in questo caso parliamo dei gruppi di uomini e donne. E quindi, come è successo magari che negli ultimi anni c'è stato un grande aumento di potere nel gruppo femminile, adesso magari ci sono anche dei colpi di coda, oppure delle sorte di resistenze. Detto che il tema dell'aborto, ti dico, è un tema molto trasversale ai generi. Cioè, si viene fatto passare spesso come un qualcosa che è l'uomo che impedisce alla donna, no, di abortire. In realtà molte donne sono antiabortiste.
Certo.
E non ho visto una grande prevalenza, no? Quindi, ecco, molte donne antiabortiste si definiscono femministe. Questo è un altro tema, appunto, che fa capire come l'etichetta femminismo oggi sia un po'...
Sì, è complesso, ambigua. È veramente, più che altro, più che confusa, ambigua, è veramente complessa, come lo siamo poi noi. Mi sembrerebbe assurdo pensare veramente che una femminista possa essere anche antiabortista.
Già.
E invece
sì,
succede.
Sì, molto. Sì, 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 no.
È arrivato però il momento di ascoltare la prima canzone scelta da te, perché ormai sanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che io chiedo sempre di selezionare delle canzoni agli ospiti che partecipano a queste chiacchierate all'interno di Sister. La canzone che hai scelto, una delle cinque che andremo ad ascoltare, è Voce di Madame. A tra poco.
Ricordo di te, ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me. Voglio rimanere negli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma giora da me. Dove sei finita amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manca. Se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più. Adesso che ridono di me. Adesso che non ci sei più. Non so se ti ricordi di me. Quanto è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata. In un bosco di me c'è un rumore incessante. Lo faccio da parte, tu sei la mia voce. Mi ricordo di te. Mi vedevano ridere sola, ma eri te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra. Ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se negli occhi delle serre stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me. Perché in giro mi chiedo di me e mi chiedo di te anch'io. Dove sei finita amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi. Se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più. Adesso che ridono di me. Bastava guardarmi dentro più che attorno. Sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto. Dove sei finita amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi. Se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più. Adesso che ridono di me. Adesso che non ci sei più. Io so che ti ricordi di me. Perché è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Ti ricordi le nostre. Ma nel bosco di me, ora siamo tornate, per sempre sarà che tu sei la mia voce. Che noi siamo tornati, e per sempre sarà, sì, per sempre sarà che tu sei la mia voce.
E bentornati qui a Sister, noi siamo sempre in compagnia di Marco Crepaldi e andiamo avanti con le nostre chiacchiere. Io adesso vorrei chiederti una cosa che riguarda l'uomo, sostanzialmente. Il punto di vista di un uomo e anche la posizione di un uomo. Hai trattato quindi moltissimo di femminismo e quindi credo che tu un'idea te la sia fatta in qualche modo su quali potrebbero essere i passi pratici che un uomo dovrebbe compiere per ottenere i vantaggi per sé e per la donna all'interno della società che è indubbiamente capitalista e patriarcale. Mi rendo conto che sia una domanda specifica, è evolutamente specifica.
No, beh, è una domanda complessa. Diciamo che ognuno di noi ha le sue idee. Una cosa sicuramente che viene detta spesso è fin da piccoli evitare di dare un'educazione troppo di genere, no? Quindi ai bambini evitare di alimentare questa divisione, questa percezione di distanza, no? Magari pensare che le bambine sono più, devono essere più emotive, gli uomini meno emotivi. Uno dei grandi problemi del ruolo di genere maschile è la soppressione delle emozioni, che è legata appunto all'uomo virile e che porta i bambini ad avere grandi difficoltà sociali, per esempio di chi commuore, soprattutto maschile, proprio perché gli uomini non chiedono aiuto, cioè quando stanno male gli uomini per orgoglio, anche maschile, si chiudono in loro stessi e non vanno magari a parlarne con amici, con psicologi. Quindi questa è la prima cosa, cominciare a smetterla di creare delle prescrizioni troppo rigide per quanto riguarda il ruolo di genere. Dal punto di vista pratico-politico io ho alcune mie idee che porto avanti. Per esempio, una delle prime cose che farei per perseguire una reale parità di genere è equiparare maternità e paternità, che può sembrare assurdo da alcuni. In Italia, dove abbiamo la maternità più lunga e pagata d'Europa e dove abbiamo la paternità più corta d'Europa, ma molte nazioni del mondo, non per forza quelle nordiche che di solito sono citate, ma per esempio la Spagna, che diciamo non è così lontana da noi, ha equiparato maternità e paternità, perché questo è l'unico modo pratico per eliminare la discriminazione in fase di colloquio di lavoro e far sì che un datore di lavoro, quando assume una persona, sa che se quella persona avrà dei figli, che sia uomo o donna, si assenterà dal lavoro per lo stesso tipo di tempo, e quindi togliamo dall'equazione questo tipo di meccanismo. Poi io so che la donna sicuramente fa uno sforzo psicofisico superiore per la gravidanza, anche se l'uomo dovesse occuparsi più dei bambini, cioè, diciamo, non cambierebbe comunque lo sforzo. Però ecco, io credo che l'unico modo veramente per togliere anche questo impasse sessista di chiedere se hai intenzione di avere bambini, oltre ovviamente educare a fare questa cosa, no, cioè, educare è illegale, quindi, però no, è illegale, però sappiamo che qualcosa che è illegale, poi se qualcuno la vuole fare, lo fa lo stesso. Io credo che la cosa migliore da fare sia proprio equiparare tutto, quindi anche a livello appunto di maternità e paternità, dare X giorni obbligatori ad entrambi, perché non puoi darli facoltativi, altrimenti poi culturalmente finisce che li prende sempre la donna. E questo per esempio è un qualcosa che secondo me si discute molto poco, anche a livello diciamo di universo femminista, almeno io vedo sui social principalmente, ma che secondo me a livello pratico, oggettivo, pragmatico, avrebbe un più alto impatto sulla parità di genere, soprattutto dal punto di vista di uno dei più grandi problemi che abbiamo sulla parità, ovvero l'occupazione femminile, che è ancora estremamente bassa.
Assolutamente sì, ricordo il caso di Elisabetta Franchi, per esempio, che nella descrizione della sua dipendente idea era una over 40, sì, perché i figli, se li voleva fare, li aveva già fatti e via dicendo. E quindi ci sta, il tuo discorso ci sta proprio alla perfezione, lo condivido appieno.
Sì, sì, lì se ne è parlato molto. Purtroppo, appunto, quando le logiche di mercato, le logiche morali vanno in conflitto, spesso vincono quelle di mercato.
Vorrei sapere, sempre a proposito di carriere, cosa ne pensi in merito al fatto che il gender gap nelle carriere scientifiche si stia pian piano riducendo. Qualcosa si sta muovendo, secondo te perché? Soprattutto nelle carriere scientifiche.
In realtà si muove molto più lentamente di quello che ci si potrebbe aspettare. Infatti anche a livello scientifico qualcuno comincia a proporre l'idea che ci possono essere delle diverse attitudini, no? Qualcuno sostiene, adesso non dico che la mia idea...
Questo è sempre stato detto in realtà.
No, però ti dico, c'è per esempio uno studio molto celebre che si chiama Paradosso Nordico e che vede come nelle nazioni più progressiste, come per esempio la Svezia, ci sono meno donne che si iscrivono ai corsi di laurea ingegneristici e matematici rispetto a, per esempio, l'Algeria, e questo ha gettato dei sospetti sul fatto che, secondo questi autori, quando una donna non ha vincoli economici, sceglie tendenzialmente materie dove hai a che fare più con le persone, perché le donne avrebbero, sempre secondo le neuroscienze, una maggiore presenza di neuroni specchio, quindi di un più alto grado di empatia rispetto agli uomini, e quindi preferirebbero lavori che hanno a che fare con le persone, mentre gli uomini preferirebbero lavori che hanno a che fare con le cose. Questa è la ipotesi biologica. Poi c'è l'ipotesi culturale, che è quella che oggi sicuramente è maggioritaria, però credo sia giusto mettere sul banco tutte, ovvero che eliminando l'educazione di genere e incentivando le donne a identificarsi nei ruoli tipicamente maschili, stereotipicamente maschili, tra cui appunto quelli scientifici, piano piano uomini e donne sceglieranno carriere identiche, no? Quindi si arriverà, che ne so, fra 20, 30, 40 anni, non lo so, ad avere un numero di donne in ingegneria informatica pari a quelle degli uomini. non possiamo essere sicuri, ti dico la verità. Ci possono essere a livello attitudinale, a livello macro statistico, delle differenze. Questo ovviamente non toglie che la più brava ingegneria, la più brava che si scrive ingegneria informatica sia una donna, questo non lo puoi togliere, però ci potrebbero essere. Non è ancora sicuro a livello scientifico che non ci possano essere delle differenze attitudinali. Ti dico che sicuramente ad oggi l'educazione di genere è molto forte, quindi è probabile che se diminuiamo questa, i numeri tenderanno sicuramente ad andare verso un maggiore appianamento. Non so se si arriverà mai al 50-50, ti dico la verità, ma io vengo per esempio da una facoltà tipicamente femminile, no? Io ho fatto psicologia e gli uomini erano più o meno il 20-30% a dir tanto, e anche lì non so se diventeremo di più nei prossimi anni. Io lo spero, ti dico la verità, da uomo che ha studiato una materia tipicamente, stereotipicamente femminile, non mi dispiacerebbe che i numeri diventassero pari, non solo nelle materie scientifiche. Oggi ovviamente si parla di materie scientifiche perché sono quelle che pagano di più, nessuno è interessato ad aumentare le presenze femminili nei ruoli poco pagati, però sicuramente è un tema ancora aperto a livello scientifico. Io ti dico, ho letto tanti studi e mentre nella popolazione comune si è ormai convinti che è tutta una questione ambientale, quindi culturale, nell'ambiente scientifico questa certezza non c'è ancora, anche se comunque molti studi dimostrano come le influenze di genere partono addirittura da quando il bambino è ancora dentro la pancia della madre.
Esatto, tante sono le ipotesi, tanti sono gli studi, soltanto il tempo ce lo dirà, lo racconterà, perché probabilmente io non ci sarò più su questo
vedrei,
mondo,
ma forse,
perché mi sa che dovremmo aspettare parecchi anni.
Tante generazioni.
Sicuramente non ti sarà sfuggito quello che è successo a un influencer, ora non ricordo il nome, che è stata letteralmente e pesantemente palpeggiata perché ha improvvisato una sorta di stage diving, si è buttata dal palco. Cosa pensi di questo accaduto? Nel senso che io devo ammettere, e lo dico anche con un pochino di imbarazzo, che un pochino dentro di me ho detto: sapevi cosa sarebbe successo? Cos'era, una prova del 9 per dimostrare quanti deficienti ancora ci sono a sto mondo? Ovviamente non è giusto, non sono assolutamente giustificabili.
È un tema molto complesso anche questo, quello del victim blaming, no? Allora, sicuramente diciamo che la colpa di chi ha commesso quella violenza sessuale, che è una violenza così viene chiamata, certo, così la chiamiamo, rimane, cioè non, il fatto che lei abbia in qualche modo portato le persone a commettere questo reato non toglie la gravità del reato. Mm-hmm. Io faccio per esempio l'esempio su questo tema, ne avevo parlato anche nel caso di Blanco, non so se te lo ricordi, quando c'è stato quel palpeggiamento. Se io dovessi lasciare una macchina, non so, in un quartiere poco per bene, con le portiere aperte e le chiavi dentro, e me la dovesse rubare, tornasse a casa e mia madre mi dicesse: ho capito, però anche tu non lasciare la macchina aperta, mm-hmm, quello sarebbe victim blaming, cioè sarebbe dar la colpa a me. Allora non lo so, perché se i ladri venissero presi, io non è che riceverei una sanzione, o meglio, adesso non so se si potrebbe, non sono un giurista, quindi non so se si potrebbe parlare di incitamento al furto, però direi che loro verrebbero puniti e io verrei risarcito del mio danno, anche se qualcuno mi dicesse: ok, però evita di farlo, non perché è colpa tua, ma perché appunto sai che c'è questo rischio. Ora, quindi, il dire a una persona: sai che c'è questo rischio, quindi evita, secondo me non è per forza victim blaming, se non vai a deresponsabilizzare chi ha commesso l'atto. Quindi,
certo,
fin tanto che tu condanni al 100% l'atto e non dici però è colpa tua, non loro, ma è colpa tua, che sposti la colpa da un soggetto all'altro, secondo me quello non è dare la colpa alla vittima, è semplicemente dire: stai attenta la prossima volta e basta. Detto questo, la colpa rimane 100% di chi ha fatto questo gesto, quindi nel caso specifico chi ha usato questa violenza, perché poi tale è, non credo verrà perseguita, però tecnicamente, se vogliamo essere ferri, dovrebbe essere perseguita come una violenza sessuale.
Sì, su questo non ci piove, grazie al cielo, nel senso io e te la pensiamo in questo modo, però moltissime persone no. Quindi c'è ancora una cultura, esatto, c'è ancora una cultura, un modo di pensare che è sbagliato.
C'è un po' di, sempre un po' di victim blaming, ma questo vale secondo me sia nel caso delle donne, ma ti dico anche nel caso degli uomini, magari in questo caso più sulle donne sicuramente. Però anche su Blanco, per esempio, si è detto tanto, vabbè, ma anche lui poteva spostarsi, beh, ma anche lui non gli ha detto niente, vabbè, ma gli è piaciuto, ho capito, ma come fai a saperlo? Cioè, io metto la mano e poi se l'altro non si sposta, non è violenza, se l'altro si sposta è violenza, ma non funziona così, cioè, non è che la violenza certo. viene giudicata postuma, se tu lo fai senza consenso è violenza, stop, che poi l'altro piace, cosa vuol dire? È a caso, nel senso non lo puoi sapere se l'altro piace, quindi non lo so, io credo che c'è sempre un po' questa questione di non riconoscere le colpe, però lo scinderei da chi dice la prossima volta evita magari, che ripeto, non credo sia dare la colpa alla vittima, credo sia solo un consiglio spassionato, tra l'altro lei stessa lo ha detto, e pur condannando certo. il gesto dei ragazzi, quindi penso che sia una cosa tutto sommato sensata.
Però in ogni caso persiste questa cultura per cui se io vado vestito in un certo modo,
sì.
come
sì,
potevi sì. evitare di vestirti così, potevi evitare di buttarti dal palco, potevi evitare sì, di sì, uscire sì, no, no. di notte e rientrare da sola alle tre, perché la città non è un posto, la città di notte o anche la città di giorno, tante volte, non è un posto per le donne, è un posto in cui gli uomini, non sempre, però è più sicuro sicuramente per gli uomini, non per le donne. Quindi tu donna che esci da sola un pochino sai a cosa vai incontro, ed è un pensiero che bisogna prima di tutto, prima del pensiero da eliminare, bisogna creare la condizione per non creare questo pensiero, e quindi lavorare a livello comunque civico alla sicurezza, rendere le strade sicure sì. in modo tale che le donne possano ritornare comunque a appropriarsi di uno spazio che certo. è assolutamente solo maschile.
Sì, sì, diciamo che come hai detto tu, diciamo, le donne hanno questo rischio in più legato a, insomma, alla violenza sessuale o comunque al fatto che la forza fisica dell'uomo è mediamente superiore. Come hai detto giustamente tu, non è che l'uomo si sente sicuro sempre la sera, però ha sicuramente meno rischi, ecco, dal punto di vista pratico. Quindi no, bisogna secondo me condannare sempre chi commette degli atti ed evitare di creare questa situazione di far sentire in colpa la vittima, sono d'accordo. Poi ripeto, a volte la linea può essere anche più sottile, non è appunto, non è sempre se uno dice stai attenta, victim blaming. Però in questo caso, per esempio nel caso del catcalling, secondo me non c'è nessuna motivazione per cui uno dovrebbe farlo, ecco, anche chi dice vabbè, ma è un modo per provarci, no, c'è una bella differenza tra provarci e fare catcalling. Provarci, vai lì con gentilezza, provi a fermare la persona, non è che fischi o fai complimenti appunto a caso. Quindi io di questo ne ho parlato tanto anche con sì, anche molti ragazzi che mi seguono dicono Marco, però cavolo, oggi non ci si può più provare con le ragazze, che ti dicono no, secondo me appunto non è che non puoi più provarci, semplicemente devi imparare ad avere tatto, poi magari ci sarà quella comunque che vedrà il tuo approccio contatto come molesto, però diciamo che se tu sei nel giusto, non fai cose appunto provocatorie, fastidiose, non credo che nessuno ti dica mai niente.
Ed è arrivato il momento di andare ad ascoltare un'altra canzone dalla tua selezione personale, che hai confezionato apposta per Sister, e ti ringrazio. Lei è Margherita Vicario e la canzone che andiamo ad ascoltare è Onde. A tra poco, qui a Sister.
Guarda come va a finire se rimaniamo al sole, che rimaniamo sole. L'idroscalo sono le Maldive, però con più zanzare e ne siamo le dive, beh che dire. Esplode un bar, c'ho sete, eccola qua, l'estate, con le comete, i muratori a lavorare. Ma che strano, riuscirsi a dire ti amo e scomparire nel fumo. Dove andiamo? Un posto qualunque lontano, solo io e te, solo io e te. Sogni di Fellini,
futura Morricone reggaeton. E la città si squaglia, l'amico tuo che appaia. E il naufragare non è dolce in questo mare. Ma che strano riuscirci a dire ti amo. Sai, non importa a nessuno, ma dove andiamo? Un posto qualunque lontano, solo io e te, solo io e te.
Quasi alla fine della nostra chiacchierata, ma volevo ancora parlare con te di un fenomeno, il fenomeno degli incel, cioè di questi uomini e ragazzi che si ritengono single ma non per scelta.
Sì, incel proprio sta per involuntary celibate, ovvero celibi involontari, che potremmo tradurre in italiano con single non per scelta, cioè tutti quegli uomini, ma anche donne, però si parla soprattutto di uomini per tutta una serie di motivazioni socioculturali che fanno fatica a sbloccarsi a livello sessuale, in primis, e anche di conseguenza sentimentale, e vivono in maniera molto insofferente questo loro deficit, soprattutto con i coetanei, soprattutto perché il maschio che non riesce ad avere rapporti, così come la donna che ha troppi rapporti viene vista male, diciamo, nella nostra società, l'uomo che ne ha troppi pochi, comunque che non ne ha soprattutto, viene visto altresì male, soprattutto la verginità maschile è un peso per alcuni uomini che si portano dentro. Ci potrebbero essere persone che conoscete, che state per scontato che abbiano avuto dei rapporti sessuali, ma che in realtà sono ancora vergini a 30 o addirittura a 40 anni e che non ve l'hanno mai detto perché si vergognano troppo. E è un fenomeno in crescita perché i meccanismi selettivi di selezione sessuale tra uomini e donne stanno cambiando anche proprio per quello che abbiamo discusso, no? Per il cambiamento del ruolo di genere femminile e per un in realtà minor cambiamento del ruolo di genere maschile, che rimane un po' vincolato a certi stereotipi. E quello che succede sostanzialmente è che c'è una fetta di uomini maschi, eterosessuali, cisgender, che non riesce proprio ad avere soddisfazione in questo ambito della vita, non si sente apprezzato, attraente, non riesce a rendersi tale, e quindi soffre enormemente e finisce magari nei casi più gravi ad aggregarsi nei forum online e a diventare anche misogino, a dare la colpa alle donne, a odiare le donne. Lì di solito si parla appunto di incel redpillati, ovvero di persone che hanno una visione della realtà molto, diciamo, adesso la red pill è anche questa molto ampia, però diciamo che in quei casi si ha una visione comunque abbastanza negativa delle relazioni uomo-donna, dove la donna ha tutta una serie di caratteristiche comunque discriminatorie nei confronti di alcune tipologie di maschi. È un tema estremamente complesso, non voglio aprire troppe discussioni, so che no, sì, però infatti ci ho scritto un libro, ho passato gli ultimi 5 mesi della mia vita a scrivere un libro leggendomi tutte le fonti scientifiche sul tema uomo-donna e cercando di spiegare perché esiste questo fenomeno, perché è un problema sia per gli uomini che ne soffrono, sia per le persone che hanno a che fare con loro. E parte da letture sia biologiche che sociologiche, di psicologia sociale, quindi indaga sia i cosiddetti fattori genetici, evoluzionistici, sia i cosiddetti fattori ambientali, culturali. Quindi è un mix di concause, però se vi interessa uscirà a settembre, si chiamerà Il fenomeno degli incel e la teoria red pill, ed è un libro, un saggio scientifico, però se vi interessa il tema vi consiglio. È un libro che sarà un po' controverso, secondo me, pur essendo scientifico, secondo me però parlando anche un po' magari di femminismo, di quel femminismo che abbiamo parlato prima, parlando un po' di un tema che molti vedono come intrinsecamente malvagio, quando in realtà io cercherò di spiegare come, perché molti di questi ragazzi, non quelli ovviamente che arrivano a odiare le donne, ma quelli che soffrono la condizione di celibato involontario, stanno male e andrebbero aiutati. Io ho visto che quando ne ho parlato sui social c'è sempre stato chi mi ha detto: ah, adesso ci mettiamo pure a parlare di questi poveri maschietti che non fanno sesso, il sesso non è un diritto. E la mia risposta è: sì, ma la salute psicosessuale è un diritto, cioè almeno in Italia la salute è un diritto, quindi aiutarli non mi sembra una cosa sbagliata, però ogni volta che parlo di temi maschili c'è sempre qualcuno che mi accusa.
Ecco, no, tu veramente sei molto solidale a sposare la causa, ma diciamo che di problemi legati alle relazioni sessuali o amorose, insomma, diciamo che nessuno ne è esente. Comunque tu ne hai parlato ampiamente, hai studiato il fenomeno, quindi varrà sicuramente la pena ascoltare quello che ne è venuto fuori dai tuoi studi. Il tempo a nostra disposizione è, ahimè, realmente finito, ma io ti chiedo con un colpo di coda di dirci quali sono i tuoi prossimi progetti.
Sì, poi faccio eventi. Allora, io per esempio sarò a fine settembre a Cagliari per parlare di Hikikomori. Io giro l'Italia soprattutto per parlare di Hikikomori, quindi isolamento sociale giovanile. Questi sono i principali eventi che faccio. Mm-hmm. Adesso il prossimo è quello, poi ne avrò altri. Okay. Adesso mi ricordo uno sul Garda, però me ne dimentico perché ci sono ancora un po' di mesi di distanza. Diciamo che il mio progetto principale è sempre uno, quello di divulgare online tutta una serie di problematiche sociali, di fenomeni sociali che io ritengo interessanti, ma che allo stesso tempo ritengo sottovalutati. Quindi, se vi interessa, seguitemi appunto sui social, da Instagram a YouTube, anche Twitch, mm-hmm. e anche Spotify, faccio dei podcast, e niente, quindi quello è il mio progetto principale. Poi tutto il resto, diciamo, è finalizzato a questo mio interesse di cogliere questi cambiamenti sociali che oggi veramente con la tecnologia sono rapidissimi.
Sì, nel senso, sì,
che la velocità della nostra società ci porta ad avere ogni anno qualche fenomeno nuovo, chi più, chi meno, cioè alcuni più grossi, alcuni più piccoli, però veramente se uno studia la società oggi non ha da annoiarsi.
Va bene, io ti ringrazio ancora e ti auguro una buona continuazione di domenica. E a presto.
Grazie a voi.
Ciao, buona, grazie mille Marco. E anche oggi è finita questa puntata di Sister e anche oggi ci siamo portati a casa il nostro alleato da mettere nel nostro giardinetto degli alleati. Mi sono arrivati giusto un paio di messaggi da... Si firmano con nomi femminili, quindi suppongo siano due donne. Sul fatto che non sono molto d'accordo sul taglio di questa trasmissione, perché secondo loro non dovrei dare spazio agli uomini, gli uomini non dovrebbero avere voce in capitolo in queste tematiche. Tematiche che riguardano il mondo femminile. Beh, io non sono d'accordo, ovviamente, anche perché altrimenti non avrei scritto questa trasmissione. Ma sono convinta di una cosa, che se l'obiettivo è comune, se non ci remiamo contro, se non ci facciamo guerra tra di noi, insieme potremo veramente ottenere tanto, ma tanto. E quindi ben venga che il dibattito rimanga vivo. A me non resta che salutarvi, augurarvi una buonissima domenica, darvi appuntamento alla prossima domenica, siamo già agli sgoccioli di agosto e vorrei lasciarvi con l'ascolto di una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, mi ha sempre fatto sentire anche sexissima. La musica ha questo potere. Il brano che andiamo ad ascoltare quindi è di un artista che purtroppo ci ha lasciato all'inizio di questo mese, Sto parlando di Olivia Newton-John e questa è Physical. Non mi resta altro che augurarvi una buona serata. A risentirci, a domenica prossima. Ciao.